Iniziamo con il Salmo 19:18. E iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Preghiamo assieme. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento.
Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia.
Non è linguaggio e non sono parole di cui non si oda il suono.
Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola.
La pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale. Esulta come prode che percorre la via.
Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore.
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è verace, rende saggio il semplice.
Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore. I comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi.
Il timore del Signore è puro, dura sempre. I giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti.
Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante.
Anche il tuo servo in essi è istruito. Per chi li osserva è grande il profitto.
Le inavvertenze chi le discerne? Assolvimi dalle colpe che non vedo.
Anche dall'orgoglio salva il tuo servo, perché su di me non abbia potere. Allora sarò irreprensibile, sarò puro dal grande peccato.
Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore.
Signore, mia rupe e mio Redentore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Questo salmo dice dei due modi con i quali Dio ci parla. Dio ci parla attraverso la creazione, tutto il creato parla di Lui, e poi ci parla con la sua parola, con la storia e con la spiegazione che Lui dà della storia, e infine con quella sua parola che è la legge, cioè che è il nostro modo di fare storia, di vivere, di comportarci da figli, ed è un elogio di questa legge. E l'abbiamo scelto perché questa sera trattiamo del problema della legge del Vangelo. In modo molto breve, abbiamo visto la volta scorsa che Gesù è venuto a rivelarci e a donarci il suo amore per il Padre, quell'amore che Lui ha verso ciascuno di noi. Cioè Gesù ci introduce nell'amore e nella vita della Trinità. E questa rivelazione è riservata ai semplici, ai piccoli, agli infanti, a quelli che non conoscono legge, cioè ai figli. E questo amore è lo spirito, è la vita di Dio. E dove c'è lo spirito di Dio c'è libertà. Non c'è più la legge fatta di prescrizioni. C'è la libertà dell'amore, che è un'altra cosa rispetto alle prescrizioni della legge. E allora il tema sul quale ci fermiamo questa sera con le parole ultime del capitolo undicesimo di Gesù, e le parole di Gesù ultime del capitolo undicesimo, vediamo questo rapporto tra libertà e nuova legge.
Così, come ancora a livello di premessa, a me pare molto bello il brano di questa sera, intenso anche se di pochi versetti, perché è proprio una chiamata, una vera vocazione, un vero invito da parte di Gesù, è un invito rivolto a tutti, nessuno escluso. Gesù è la bontà, e la bontà è espansiva, è di per sé stessa espansiva. Allora, non è che possa comunicarsi solamente ad alcuni. Lui si comunica a tutti e riesce di fatti a comunicarsi, riesce ad essere accolto, e si è nella condizione appunto non del dotto, del sapiente, che è come dire, è ben difeso in se stesso, è ben circoscritto, chiuso in se stesso. Ma se non si oppongono ostacoli alla volontà del Signore, lo si accoglie. Ecco, è da chiedere questo dono di saper accogliere il Signore, cioè saper ascoltare il suo invito che chiama venite a me, e quindi accoglierlo, sì. Leggiamo allora Matteo 11, 28, 30. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo, vi riposerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre vite. Il mio giogo infatti è dolce, e il mio carico leggero.
Ecco, prima il senso generale del testo, poi entriamo in ogni dettaglio, dato che è breve. Si parla di giogo, e il giogo è la legge. E Gesù dice: voi che siete affaticati e oppressi dal giogo duro e pesante della legge, venite a me, io vi darò il riposo. Perché il giogo, la legge che io vi do, è un'altra legge. È un giogo soave e leggero. Cioè, al di fuori delle immagini, e poi capiremo meglio il testo, è il passaggio, questo brano, dalla legge al Vangelo, dal giogo del dovere alla gioia dell'amore, e dalla promessa al dono dello Spirito. Dall'obbligo che ti dice che se fai questo sbagli, e perdi la vita, e quindi la perdi perché sbagli comunque, perché sei peccatore, all'amore che ti fa vivere la pienezza di vita, e quindi all'emancipazione dalla legge e alla libertà. È un discorso determinante, che segna il passaggio dalla religiosità comune a tutti al cristianesimo. Lo vediamolo per ordine, stando ogni singola parola del testo.
Se mi sento di sottolineare ancora questo, che è un brano che sollecita una nostra risposta. Il brano precedente, ripensandolo, lo sento come un brano che rivela il dono, l'offerta di Dio, una grazia. E qui sollecita una nostra risposta. E direi anche questo, che questo invito è davvero una chiamata a seguirlo. Venite a me. Una chiamata rivolta a quanti hanno cercato, hanno magari sofferto anche per la ricerca, oltre che per lo sforzo di una legge che hanno cercato di adempiere, un impegno a cui hanno cercato di essere fedeli. Versetto 28. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo.
Ecco, Gesù aveva appena detto che ai piccoli, agli infanti, rivela il grande mistero di Dio, che è l'amore, la conoscenza tra padre e figlio, e questo amore, questa conoscenza è donata a loro, per cui diventano figli. Ecco, diventare figli è diventare ciò che siamo. Ora, e dopo la rivelazione di ciò che siamo, e anzi proprio dalla rivelazione nasce un modo nuovo di vivere, cioè un'etica. Se tu hai capito una cosa, cambia il tuo modo di agire. Ora l'agire nuovo del credente è in contrapposizione a quello antico della legge, e vediamo come. La prima parola che Gesù dice è venite. Questa stessa parola Gesù la rivolge ai primi discepoli, 4:19, quando li chiama a seguirlo. Questa parola la si rivolge al capitolo 22, al versetto 4, quando si invita alle nozze, venite alle nozze. E questa parola la si dice nel giudizio finale, 25:44, venite benedetti dal Padre mio. Quindi questa parola di Gesù, che emerge in questi quattro testi, è l'invito a seguire Lui. Seguire Lui è l'invito alle nozze. Proprio seguendo Lui entriamo in comunione con Dio, e queste nozze sono il regno stesso di Dio. Venite nel regno del Padre mio. Praticamente andare a Gesù è entrare nel regno di Dio. E queste parole, venite a me, richiamano le parole della Sapienza, Siracide 51:23-27, che leggiamo, perché sostanzialmente queste parole di Gesù sono ricalcate su questo invito della Sapienza, e così Gesù si presenta come la Sapienza di Dio, quella Sapienza rivelata ai piccoli che abbiamo visto la volta scorsa. E la Sapienza è la regola di vita. La Sapienza è ciò che distingue appunto l'uomo dall'animale. Ecco, Gesù fa suo l'invito della Sapienza, e vediamolo.
Nel libro del Siracide, capitolo 51, dal versetto 23 alla fine, 30, leggo. Venite, avvicinatevi, voi che siete senza istruzione, prendete dimora nella mia scuola. Fino a quando volete rimanerne privi, mentre la vostra anima ne è tanto assetata? Ho aperto la bocca e ho parlato. Acquistatela senza danaro, sottoponete il collo al suo giogo, accogliete l'istruzione. Essa è vicina e si può trovare. Vedete con gli occhi che poco mi faticai e vi trovai per me una grande pace. Acquistate anche l'istruzione con molto denaro, con essa otterrete molto oro.
Ecco, vedete che questo brano è un calco, le parole che dice Gesù è proprio prese da questo brano, e rileviamo qualche aspetto importante, ecco, che la Sapienza è una persona, non è qualcosa di astratto. Dio stesso è Sapienza. Una persona che si rivolge a noi e dice venite. E mentre normalmente la Sapienza si rivolge ai saggi, e questa Sapienza si rivolge a chi non ha istruzione, come abbiamo visto la volta scorsa, è la Sapienza del povero, è la Sapienza del figlio, è la Sapienza che è frutto dell'amore e che conosce chi ama. Addirittura questa Sapienza che ti invita a dimorare presso di lei. Di questa Sapienza c'è sete, questa Sapienza è gratuita, non si acquista con esperienze particolari, con virtù, con sapienza, con dottrina, no, è dono, è gratis. E anche questa sapienza è un gioco, ma molto diverso dal gioco della legge. Non costa fatica e dà molta pace. Come vedete, sono le stesse parole di Gesù. Gesù si identifica con questa sapienza di Dio. Che cos'è la sapienza di Dio? Ecco, la volta scorsa abbiamo visto che la sapienza di Dio consiste nell'amore che c'è tra padre e figlio. Questa è la sapienza di Dio. È l'amore. È l'amore che fa dire sì al figlio, che dice sì al padre, ed è l'amore del padre che dice sì al figlio. E non c'è sapienza al di fuori dall'amore. La vera sapienza è quella che fa amare, se no è insipienza. Per questo questa sapienza è nascosta ai dotti, agli intelligenti, ai furbi. È la sapienza di chi ama ed è amato. E questa sapienza è Dio stesso che è amore e vita. E Gesù ci comunica questa sapienza, che è la sua stessa vita, il suo stesso amore, è lo Spirito Santo, che ci fa vivere della vita stessa di Dio. E tutto ciò che Gesù è venuto a donarci, il Logos, che era il principio presso Dio, lui nella sua carne ci rivela questa gloria di Dio, abita in mezzo a noi e ci rivela l'invisibile di Dio. Per questo Gesù dice: venite a me. Ciò che di Dio è invisibile, cioè il suo amore infinito, lo vedete in me quando sarò elevato. Questa è la sapienza di Dio. E Gesù chiama ad andare presso di Lui. Allora la nostra sapienza non è un insieme di norme, di leggi, di regole, è esattamente l'amore fatto carne, che è una sapienza molto diversa. Ecco, quindi venite a me. È estremamente personale, è un invito diretto a noi di andare a Lui come persona. Cioè, è la carne di Gesù la sapienza di Dio. Quel Dio che nessuno mai ha visto, Lui ce l'ha rivelato proprio facendosi carne. Cioè, la storia di Gesù. Quella storia di Gesù che culmina col dono della vita è rivelazione del Dio invisibile. E dice Geremia: maledetto l'uomo che si appoggia sull'uomo o che segue l'uomo, si può seguire solo Dio e la sua parola. Ora Gesù dice: seguite me, perché Lui è il Signore e Lui è la sapienza di Dio. E si possono trovare tante altre sapienze al mondo, per esempio tutta la sapienza della teologia che immagina Dio che sta in alto, che è padrone del cielo e della terra, che è totalmente trascendente, totalmente altro, interessantissimo. Poi puoi dire anche la sapienza contraria, di quel Dio che è totalmente immanente, che è presente in tutte le cose, ma anche questo è vero. Ma Dio è un'altra sapienza ancora, è la carne di Cristo. E nessuno mai ha immaginato un Dio così, perché il Dio trascendente o il Dio immanente non cambia nulla. Metti in alto o metti in basso o metti dentro le tue idee su Dio. Un Dio crocifisso per amore, che è ultimo di tutti, quello realmente è la sapienza di Dio che entra dove non c'è Dio secondo noi. Perché la croce è maledizione, è debolezza, è fragilità, è stupidità, è morte, è non senso. È tutto ciò che c'è di anti-Dio. Lì c'è Lui. Se Dio non fosse lì, non sarebbe Dio, perché ci sarebbe qualcosa al di fuori di Dio. Non so se è chiaro. Per cui proprio sulla croce Dio rivela la sua infinità, nella sua estrema piccolezza. Che è la piccolezza tipica dell'amore, che lascia posto a tutto. E allora contro tutte le immagini di Dio e del teismo, delle religioni, o dell'ateismo, o del panteismo, c'è questa nuova icona di Dio, che è la sua estrema piccolezza dell'infante, rivelata agli infanti, che è data dalla croce, dalla carne di Gesù. Quando si dice carne si intende dire proprio la carne intendendo l'uomo nella debolezza, nella fragilità, in tutto ciò che è caduco. Ecco, è questa carne che salva l'uomo e che rivela Dio. Ed è questa carne che ci introduce in Dio. Per questo è nel nome di Gesù che c'è salvezza per tutto il mondo, per ogni carne. In altri nomi c'è salvezza degli spiriti eletti, e chi saranno gli spiriti eletti non lo so, peggio per loro. Mentre carne eletta o non eletta ce l'abbiamo tutti. Debolezza, fragilità, stupidità, morte, cattiveria ce l'abbiamo tutti. Ed è questa sua solidarietà con noi in questo che rivela Dio. Per questo dice venite a me, tutti, non solo qualcuno. Prima aveva detto che è rivelato solo ai piccoli, agli infanti, e diceva prima guai a te Corazin, Bezzaida, Cafarnao. Ecco, ora invita tutti, anche Corazin, Bezzaida, Cafarnao, invita anche i dotti e i sapienti. In fondo i dotti e i sapienti si convincono di essere stupidi e ignoranti perché non hanno questa sapienza, e allora può diventare infante anche il sapiente davanti a questa sapienza. Allora Gesù invita tutti.
E credo che si possa sottolineare anche in termini molto concreti, quotidiani, come questo venire a Lui, trovandolo nella sua debolezza, nella nostra debolezza, nella condivisione sua, solidarietà con noi, ecco, credo che seguendo Lui noi troviamo che si riscatta la nostra vita dal non senso. Dal non senso, perché ci troviamo in questa solidarietà sua con noi, ci scopriamo fratelli fra di noi e ci scopriamo in lui figli del Padre. Tutti, nessuno escluso, è vero.
E quelli che invita siete voi, cioè noi, e poi dà una definizione che siete affaticati e oppressi. È la fatica di essere uomini. L'uomo conosce fatica. La fatica del dovere, del dover essere.
La fatica della ricerca.
Del crescere. La fatica dell'osservare le cose giuste. La fatica del voler bene. La fatica proprio rappresenta l'aspetto tipico dell'uomo, che non è semplicemente natura, dice io sono fatto così, no, è ciò che diventa secondo il suo lavoro, la sua volontà, la sua libertà, e costa fatica. Non solo costa fatica, costa oppressione, perché uno si affatica per realizzare qualcosa, e ciò che l'uomo vuol realizzare cos'è? È la pienezza di vita. E tutte le regole, le norme che l'uomo si dà è per realizzare questa. E la pienezza di vita è amare. Ora, nessuna norma riesce a darti la vita e ad amare. Portando un esempio. Tu puoi mettere giù le leggi precise di come un fiore si sviluppa dal seme e cresce, ecco. Ma tutte queste leggi non fanno crescere un fiore. Il fiore cresce dal seme. Cioè, voglio dire, tutto il nostro conoscere, il nostro cercare di osservare tutte le leggi non ci danno la vita, perché la vita non sta nella legge. La legge ci dice dove sbagli. E siccome per di più sbaglio, mi denuncia e mi dichiara come morto. Quindi la legge c'è la fatica del prescrivermi delle cose da osservare e del vietarmi delle cose che farei. Oltre la fatica mi condanna, perché è chiaro che io faccio il male e non faccio il bene. Perché? Perché sono peccatore, sono limitato. Quindi la legge non fa altro, dice Paolo addirittura, che stuzzicare il male, rendertene cosciente e punirti. Quindi ti affatica e ti opprime. Non ti salva. Nessuna legge. E più la legge è giusta, più ti condanna. E deve essere giusta. Perché se è sbagliata peggio ancora, se ti giustifica nel male è peggio ancora. Vedete, sulla via della legge non c'è salvezza. Ed è giusto che non ci sia salvezza, perché la legge fa la sua funzione condannando l'errore. prescrive anche cose giuste, non solo condanna errori. La somma di tutta la legge è: amerai il Signore Dio tuo e il prossimo tuo come te stesso. Chi osserva questo ha adempiuto tutta la legge, no? Ma la legge non può farmi amare, me lo può imporre, ma non può farlo. Ecco, per di più la legge, ecco, non era soltanto difficile e opprimeva e opprime ancora, ma ha un'oppressione anche particolare, perché le persone un po' più brave cercano di aumentare le leggi, le osservanze, i rigori, in modo da imporsi ulteriori fardelli per essere un po' più bravi. Quindi oppressione ulteriore. Ecco, Gesù dice: voi tutti che siete oppressi da tutte queste cose, venite a me, io vi darò riposo. Poi spiegherà dopo, intanto dice riposo, anzi in greco c'è io vi riposerò. Il riposo richiama il riposo del settimo giorno, il sabato, che è il compimento della creazione. Ecco, l'uomo resta sempre incompiuto perché non riesce a compiere l'amore, a compiere la legge. Se vai a lui, lui ti dà il riposo, il compimento. E il riposo è il settimo giorno in cui Dio si riposò. Il compimento dell'uomo è Dio. Lui ti dona l'amore stesso del Padre e del Figlio. E questo è il riposo. Il riposo poi è il sinonimo della terra promessa. Finisce l'esilio, finisce l'esodo. Finalmente arrivi a casa. Quindi a tutti gli sforzi della legge che indicano la via per raggiungere la vita, lui ti dà la vita, ti dà la casa, ti dà il riposo.
Cioè arrivi al traguardo verso cui puntavi, all'oggetto del desiderio che hai sempre desiderato dentro di te. Ecco, raggiungi ciò che senti dà senso alla tua vita.
E questo riposo cos'è? È quanto abbiamo visto la volta scorsa. È il padre che conosce il figlio e il figlio che conosce il padre. Cioè l'amore reciproco da padre e figlio, questo è il riposo. Cioè la pienezza di vita di Dio. Siamo introdotti in questo riposo. E lì l'uomo riposa perché lì l'uomo sta di casa, cioè diventa figlio. Non attraverso i suoi sforzi, ma andando da Gesù e accettando il suo riposo. E adesso vediamo cosa implica questo riposo.
Sì. Versetto 28. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre vite.
Ecco, qui Gesù parla di giogo. Ecco, il giogo lo metti sull'animale per utilizzare le sue energie, per arare, tirare il carro, lavorare, in modo che la sua energia sia utile. Così la legge è quel giogo che metti sull'uomo in modo che la sua energia non sia distruttiva, ma utile e costruttiva. Il giogo della legge. Ecco, e Gesù dice: io ho un altro giogo, è il mio giogo. Quindi non quel giogo che conoscete della legge, prendete il mio giogo. È il giogo, come vedremo, della sua mitezza e della sua umiltà. È il giogo del suo amore, è il giogo dell'amore che lui ha per noi. E siccome il giogo anche congiunge due, voi prendete il mio, voi, quindi siamo in due allo stesso giogo. E il giogo di Cristo è la croce, dove lui si è congiunto con ciascuno di noi, con tutta la nostra debolezza, la nostra fragilità. Lui ha portato su di sé davvero il durissimo giogo di tutto il male, e di tutta la fatica e di tutta la legge. E noi possiamo prendere il suo giogo, lui tira e noi siamo tirati da questo giogo.
Ecco, questo descrittivamente vedo così. Lui si è congiunto a noi e ha aggiogato se stesso alla nostra natura, alla nostra condizione umana. chiede a noi di aggiogarci a Lui. E Lui porta il peso del giogo, la fatica del cammino e la pesantezza del cammino, chiedendo a noi di metterci con Lui. Vuol dire che Lui si presta a portare il peso, la fatica, la porta per noi.
Adesso torniamo ancora su questo gioco e poi lo spieghiamo meglio dal testo. No, e questo gioco, che è il gioco di Dio, è chiaramente l'amore, è ciò che congiunge padre e figlio. Ecco, e l'amore è dolce per chi ama, però è anche pesante se non è amato. Infatti quest'amore, che è dolcezza infinita di Dio, è anche la morte in croce perché non è amato. Se noi prendiamo il giogo del suo amore, cioè anche noi lo amiamo, ecco che entriamo nella dolcezza della vita e dell'amore e usciamo dalla morte. E questo giogo lo si impara da Lui. Cioè, imparando ad amare, siamo figli, siamo amati, impariamo ad amare. E chi ama compie tutta la legge e la compie con facilità. E poi dice cosa c'è da imparare da Lui, e si dà due attributi molto belli. Il primo attributo è mite, è la mitezza. E la mitezza è la qualità, e noi diremmo del perdente, no? In realtà in greco la mitezza è la qualità dell'imperatore che è clemente, di chi non fa pesare l'autorità. Ecco, Dio è mite, la sua autorità non pesa, perché la sua autorità è puro servizio. Questa è la mitezza di Dio. E il secondo attributo invece è l'umiltà. Ecco, in greco è tapino. Ecco, l'umiltà non è molto apprezzata nella cultura antica. Ecco, l'umiltà invece è la qualità fondamentale dell'amore. L'amore è sempre umile. Stima l'altro superiore a se stesso, fino a dar la vita per l'altro. Senza umiltà non c'è amore, c'è solo prepotenza. E la sapienza di Dio è mite e umile. È la sapienza dell'amore.
Voglio sottolineare anche un aspetto che mi sembra valido per la nostra esperienza anche quotidiana. Questo imparare indica una progressione, indica una gradualità. Noi certamente non nasciamo nella condizione di esercitare quello che qui è chiesto. Ci è donato e poco alla volta siamo condotti a entrare in questa mitezza e umiltà di cui parla il testo, che è un dono. E ancora circa la mitezza, sì, voglio sottolineare il fatto che davvero qui indica che l'autorità, tra virgolette, di Gesù è davvero non un dispotismo, ma un servizio, è un servizio che perdona, soprattutto che accoglie e perdona. E ancora circa l'umiltà di cuore, la piccolezza, ecco, penso proprio che in Gesù, Dio che è grande, che è trascendente, che è tutto quello che vuoi, davvero si fa piccolo per dare spazio a noi. Si fa piccolo perché noi diventiamo grandi. Ecco, dice, allora, come conseguenza, troverete ristoro per le vostre vite.
Ecco, anche qui il ristoro è la stessa parola di riposo. Ecco, troviamo finalmente il riposo, la fine dell'esilio, la fine del pellegrinaggio, e quel riposo che è Dio stesso. Proprio nella sapienza mite e umile troviamo Dio, perché Dio è sapienza mite e umile, cioè amore. Questa è la nuova legge, la sapienza di mitezza e umiltà. Perché? che chi ama compie tutta la legge. Cioè la legge mi può dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ma non mi dà la forza di fare ciò che è giusto. Anzi, Paolo sostiene che mi fa venire la voglia di ciò che è sbagliato, perché se non sapessi che c'è la cosa sbagliata neanche la farei. Quindi la legge dice, con tutti i 6 precetti, mi fa capire dove posso e devo trasgredire. Sì, perché in me c'è il male e la voglia di trasgressione. La legge allora stuzzica il male. Poi mi denuncia e mi punisce. Comunque non mi dà la forza. Cos'è che dà la forza ad osservare la legge? È l'amore. Spiego. Quello che la mamma fa per un bambino appena nato, nessuna legge glielo può far fare, e neanche del tutto prescrivere. Abbiamo già detto altre volte, non è che la mamma guarda il manuale dei suoi doveri verso il figlio e poi cerca di adempierli quotidianamente. Il figlio farebbe in tempo a morire molte volte in un giorno se guardasse il manuale dei doveri. Ecco, c'è l'amore che è la legge interiore che le fa vivere e fare ciò che nessun manuale, nessuna legge non solo non è in grado di far fare, ma neanche di dire, perché neanche lo concepisce. Però lo fa fare con piena libertà, perché dove c'è amore c'è libertà, e senza obbligo. Quindi non è che chi ama non osserva la legge, solo chi ama vive la pienezza della legge. Se non ami, la legge solo ti condanna. Quindi Gesù, che è venuto a portarci la conoscenza del Padre, l'amore del Padre, cioè lo Spirito, la sua vita, ecco che ci libera dalla legge, ci dà la legge della libertà, cioè la legge dell'amore. L'amore interno ti fa capire e ti fa fare ciò che devi fare per vivere da figlio e da fratello. Questa è la nuova legge, che è diversa dalla legge antica. Difatti, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, che sono giustissimi, non entrate nel regno. C'è una giustizia superiore, che è quella dell'amore, che è quella del perdono, che è quella della mitezza, dell'umiltà. È la giustizia di Dio. C'è la giustizia della lettera che uccide, quella di Dio è dello spirito che dà la vita. E poi Gesù conclude il suo discorso sulla legge nuova.
Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Posso, previo alla spiegazione, sento l'obiezione di chi dice no, beh, ma se si considera il Vangelo, le esigenze del Vangelo, tutt'altro che dolce, tutt'altro che leggero. Ma è considerato giustamente il Vangelo così? O è preso il Vangelo, anche il Vangelo, la buona notizia, come legge, come il massimo, quindi il massimo peso della legge?
Cioè, in genere noi quando leggiamo il Vangelo diciamo che esigenze dure è il Vangelo, addirittura mi impone di amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita e con tutte le forze, e di amare il prossimo come me stesso, che non amo neanche me stesso. Cioè, ha esigenze assurde il Vangelo. Difatti il Vangelo ha esigenze assurde, nessuno può comandarmi queste cose. E difatti il Vangelo non è un comando. È la buona notizia che Dio ti ama con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita, con tutte le forze. Che tu quindi ti puoi amare pienamente come sei amato. E quindi puoi amare l'altro come sei amato e come ami te stesso. Cioè il Vangelo non è una legge ma un dono. Guai se lo intendiamo come legge. È il dono dello Spirito. È il dono dell'amore, della conoscenza tra padre e figlio. Ed è questa che mi fa vivere la vita nuova. Pure nei miei limiti, nei miei peccati, nella mia fragilità, nelle mie cadute costanti. Tuttavia c'è questo spirito che è il principio di vita nuova. E questo gioco della legge è dolce, ecco come è dolce l'amore, in greco c'è una parola krestos che vuol dire utile. È utile questo gioco, mentre l'altro è molto dannoso, il gioco della legge. ti fa fare sforzi infiniti per punirti perché non arrivi a conseguire ciò che vorresti. Quel che dice Paolo, Romani 7,14, vedo il bene e lo approvo e faccio il male che disapprovo. La legge è giusta, ma io non riesco a osservarla. Ecco, mentre invece questa legge interna dell'amore è utile perché ti dà di vivere, non te lo prescrive, te lo dona. Ed è leggero, cioè non è un insieme di precetti che uno dopo l'altro non sai più quali fare e quali non fare. Ama e fai ciò che vuoi. Non c'è più tanti precetti. L'amore capisce ciò che dà la vita o no. E certamente non trasgredisce, non fa male a nessuno. Ecco, come vedete questo brano, allora è proprio il passaggio da una religiosità fondata sulla legge a quella che è sul dono dello Spirito, che è la conoscenza del Padre, che è l'amore, ecco, che tu stesso ricevi, non in quanto sei intelligente, non in quanto sei bravo, non in quanto sei particolarmente devoto o religioso, ma in quanto sei infante, cioè piccolo, che ha bisogno di questo dono, lo chiede, va da Gesù e accoglie il suo riposo giorno dopo giorno e vive di questo nuovo giogo che è dolce e impara, ecco, importante l'imparare, progressivamente questa sapienza mite e umile che è il riposo. Ecco, i testi che possono essere utili per entrare nella intelligenza più profonda di queste parole di Gesù e Siracide 51, 23, 27 è l'invito della sapienza che abbiamo già visto e Romani 13, 8, 14 parla del pieno compimento della legge che è l'amore, mentre Romani 7, 1 fino a 8, 17 e parla della lotta che c'è nell'uomo per osservare la legge che non ci riesce e poi del dono dello Spirito che fa vivere la pienezza della vita. Sulla stessa linea potete vedere 2 Corinzi 3, 1, 18, che parla invece che della lettera che uccide dello Spirito che dà vita e dà libertà. E poi prendere da Matteo 22, 34, 40, dove c'è la discussione con Gesù sul comandamento primo, che è quello dell'amore.
Bene, al solito allora momento di pausa, di sosta. Il testo e le risonanze che il testo ha avuto in noi.
Coraggio, magari qualche verbo, semplicemente, bene.
A me ha stupito questa frase che ho sicuramente sentito tante volte, ma il fatto che lui dice a noi prendete il mio giogo, cioè mi stupisce, mi incuriosisce, mi lascia abbastanza senza parole, cioè lui viene, si fa carico di quello che io ho fatto di male in tutta la mia storia, in tutta la mia vita, e poi mi dice, beh, prendi il mio carico, cioè è strano, è curioso, non succede abitualmente che praticamente uno viene, ti toglie dai guai, ci va di mezzo lui e poi dice, vabbè, adesso prendi il mio, che poi il suo che cos'è? Boh, cioè il fatto che lui mi ama. Ecco, mi ha abbastanza, tant'è vero che mi ha incuriosito che non ho neanche capito bene, cioè adesso l'ho detto un po' così, però magari se puoi anche ritornarci, perché è abbastanza fuori dalla mia, dalla nostra mentalità, credo.
Ecco, il gioco ha due funzioni, che se ha gioco di una bestia serve per regolare la sua energia e per sfruttarla. E serve anche per aggiogare due insieme, no, e per sfruttare l'energia di due. Ora la legge è paragonata al giogo, cioè serve perché noi sfruttiamo le nostre energie per costruire la vita e non per distruggerla. Ora sappiamo in realtà che la legge non può dar la vita e non costruisce la vita. Quindi è un giogo pesante che affatica e opprime, perché mi dice ciò che è giusto e mi punisce per ciò che è sbagliato, e ciò che è giusto non riesco a farlo, perché non mi dà la forza di farlo. Allora c'è un altro gioco che è leggero, è l'amore. Cioè l'amore ti fa vivere, ti fa fare ciò che la legge non ti può far fare, e ti fa anche capire ciò che la legge neanche riesce a farti capire. Cioè chi ama capisce ciò che è bene, ciò che è vita. Questo è il gioco del Signore, l'amore. Ed è suo, cioè il suo amore per noi. Unisciti a questo suo amore per te, vedrai che tu canalizzi la tua vita molto bene come lui. Cioè ricevi questo amore, vivi di questo amore. In realtà il suo gioco è la sua croce, dove lui ci è morto, ma io mica ci muoio, io ricevo la vita da questo gioco. Lui si è congiunto con la mia morte, e questo è il gioco, congiungere il gioco, per darmi la vita. Allora, se ricevo il suo amore, io ho la pienezza di vita e di amore e posso vivere da uomo nuovo, libero dal gioco pesante e opprimente della legge. E ho la libertà dello spirito. Non so se è chiaro.
Mi sento di fare una piccola osservazione circa... Quando un versetto ha una sua evidenza quasi lampante, si rischia di non averlo capito, magari. Quando invece cominci a dubitare che può esserci un significato più profondo, come nel caso, ecco, allora forse si apre una porta. È un sospetto positivo quello che si ha. Credo quindi che sia bene aprirsi ulteriormente, indagare, cercare di comprendere, perché forse lì c'è qualche cosa che non va tanto al nostro modo di pensare, non è secondo il nostro modo abituale, umano, di vedere le cose, ma è forse proprio una rivelazione. Coraggio. Ho l'impressione che il filo sia sempre più corto e allora bisogna avere pazienza, bisogna venire fin qui. Grazie.
Mi scusi, io non sono molto esperto di Vangeli, però c'è una cosa che mi lascia perplesso ed è questa. Perché lei mette sempre in antitesi la legge di Dio con la legge dell'uomo? A me viene da fare una riflessione. Ed è questa. Nei paesi anglosassoni, o comunque di cultura anglosassone, il numero di leggi dell'uomo è mediamente 10 volte minore del numero di leggi che abbiamo nei paesi latini. E nei paesi latini vige il cattolicesimo. Allora io mi domando, quando lei dice il Vangelo serve a supportare il peso della legge dell'uomo, non è che forse in quei paesi la legge di Dio e la legge dell'uomo sono più vicine? E questo è il primo spunto. Il secondo è il seguente. Perché mai si fa sempre accenno al fatto che noi siamo deboli e dobbiamo chiedere perdono a Dio dei nostri comportamenti quando violiamo la legge dell'uomo e la legge di Dio? Quando invece, secondo me, se una persona ti ama, tu non devi chiedergli perdono, perché se ti ama ti capisce.
Sì, quando parlo di legge dell'uomo intendo la legge religiosa, perché anche la legge religiosa se la dà l'uomo. Ogni religione dà un tot di leggi, in genere molto di meno delle 100.000 che ci sono in Italia solo in campo economico, rispetto alle 5.000 che ci sono in Germania. Ecco, sono molte meno, sono 360 per gli ebrei, ok. Comunque sono leggi, ecco, il problema non è tanto del numero, quanto del concetto stesso di legge che lega con obbligo e con sanzione, e che è giustissima. Questo intendo legge dell'uomo, ma anche legge divina, cioè che l'uomo si pone
come obbligo vincolante davanti a Dio e agli altri in coscienza. Quindi non è tanto in merito alle leggi singole che sono più o meno opportune o inopportune e sono tutte da rivedere, e meno ce n'è meglio è. Ecco. Invece è proprio il problema stesso della legge religiosa, che ogni religione, ogni uomo ha, intendevo questa, è che la legge mi presenta il cammino per la vita, per sé la legge religiosa. Ogni religione è un cammino per la vita. Però non mi dà la forza del cammino. Allora il problema è proprio di contrapposizione tra legge e Vangelo, dice Paolo. Cioè tra legge che dice il bene e denuncia il male, e Vangelo, cioè amore, che ti fa fare il bene dove non c'è più male perché vivi il bene. La contrapposizione è a questo livello, ecco. Però penso che non è mai colto abbastanza bene questa contrapposizione, perché irrimediabilmente uno riduce anche il Vangelo a legge, intesa in questo senso, cioè come obbligo che ho io di osservare certe cose. Invece non è un obbligo il Vangelo, non è una legge, è un dono, è il dono dell'amore che Dio ha per me. Se io accetto questo amore, vivo con amore, e l'amore non fa male a nessuno, non trasgredisce nessuna legge, ma non perché sta lì a guardare il codice delle leggi, non conosce legge, perché è libero. Chi invece non è libero e non ama, conosce la legge e ha a che fare con la legge, ed è bene che vada dentro se la trasgredisce. Non so se è un po' chiara la risposta, perché so che non sempre è così evidente, anche perché si può avere linguaggi diversi sulle cose.
Comunque su questo punto credo che è fondamentale l'approfondimento che ne ha fatto Paolo, San Paolo, nelle sue lettere principalmente, poi nella lettera ai Galati e poi anche nella lettera ai Romani. Seconda parte della domanda sull'amore e il perdono.
Ah sì, l'amore e il perdono. È vero che non occorre chiedere perdono a Dio, perché ci perdona. E il perdono è dono. Il dono viene sempre fatto per amore. Se però uno non lo chiede, non lo ottiene il dono. Per cui il chiedere perdono non è tanto se no l'altro non mi perdona, ma perché io sono disposto ad accogliere il perdono. E questo vuol dire chiedere. Essere disposti ad accogliere il dono. Dio è puro dono, quindi dà. Se però non chiedo, non ce l'ho, cioè se non lo desidero, o se lo pretendo, non è un dono, o se lo rubo, non è un dono, se lo conquisto, non è un dono. Il dono è quello che chiedo e diventa relazione con l'altro. E per questo allora si chiede, il chiedere è entrare in relazione, ecco. E poi credo anche tante volte nelle relazioni umane, se invece di supporre l'amore e di supporre il perdono, cioè se lo dicesse un po' di più sarebbe meglio, perché si dà tanto per supposto che uno, per esempio, per 80 anni non dice più a sua moglie che le vuol bene, e non ci si perdona per 80 anni il minimo errore. Mentre il dirselo, perché l'uomo è ciò che dice, ciò che viene a espressione, cioè la parola ti impegna, quindi è utile anche il dirlo e il chiederlo.
Sì, a me stasera, sentendo questo brano di Vangelo, è venuta in mente una cosa, la parola come in cielo, così in terra, perché mentre appunto seguivo quello che voi dicevate, mi immaginavo questa scena a livello umano, venite a me, voi che siete stanchi, affaticati, e vedevo appunto l'immagine dell'amato che consola l'amata, della moglie che magari è a casa la sera che aspetta il marito che torna, magari col problema di ufficio, e trova proprio il riposo, trova la casa. E certo, questo presuppone l'amore, perché anche il Salmo diceva liberami dall'orgoglio, Credo che se uno è orgoglioso non può amare, perché non ha bisogno dell'altro. E questo è l'inizio dell'amore, no? È proprio. Io credo che la stessa cosa noi spesso non la facciamo con Gesù. La facciamo forse con gli uomini, desideriamo di stare con l'innamorato, con l'innamorata, però non la facciamo con Gesù. Non andiamo troppo spesso da Lui. E non prendiamo forse neanche il suo giogo quando Lui dice prendete il mio giogo. Due persone che si vogliono bene condividono. E io mi sono chiesta tante volte quante volte magari anche Gesù è solo e ha bisogno di me. Ha bisogno della mia compagnia, ha bisogno che io gli dica che gli voglio bene, proprio perché è una persona, non è una cosa astratta. E allora questo venite a me forse mi sembra proprio qualcosa che il Signore ci chiede. Venite a me, state con me, perché poi a furia di stare con me imparate. Imparate e diventate quello che sono io. Fate anche con me quello che fate con chi amate.
Così. Allora, sì, il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero, ce lo dice nostro Signore, non penso che salti in mente di metterlo in dubbio. Però questo a volte mi sembra non elimina la paura che comunque ne restiamo schiacciati.
Sì, è vero. Se il Signore lo dice è perché non è una cosa ovvia, se no non lo diceva. E normalmente la sensazione che uno ha davanti alla parola del Signore è che non è poi così dolce, così soave, così leggera. Ecco, e questa si chiama la tentazione per sé. Ed è tipico del nemico, dell'uomo, far apparire pesante ciò che è leggero e viceversa, leggero ciò che è pesante. E la storia è molto antica e lo fa mediante la paura, per cui la paura di una cosa ti rende quella cosa temibile, insopportabile, angosciante. Per questo la paura è pericolosa, cioè il contrario della fede.
Sì, la paura è parente, non so in che rapporto stia, comunque parente della menzogna, per cui ecco ancora una volta si scambia quella che è il Vangelo, la parola di Dio, Evangelo, buona notizia, per una legge estremamente più dura che schiaccia, mentre dovrebbe essere invece una carica, non un carico che grava sulle spalle, ma una carica che consente di vivere.
Ecco, scusa, ancora su questo per chiarire perché non è così evidente. Supponi di vivere con una persona alla quale ci tieni con la paura di sbagliare, se no ti butta via. È un incubo. Così noi facciamo con Dio. Prova a vivere invece nella fiducia che Lui ti ama infinitamente. Cambia ottica di vita, pur essendo la stessa persona. Cioè cambia il tuo rapporto dalla paura alla fiducia.
Io sono stato molto colpito questa sera dal significato biblico della parola riposo, riposare, che è, non so perché, forse io ero sempre quasi inconsciamente abituato ad associare il riposo al sonno, quindi alla morte, o nella migliore delle ipotesi a qualche cosa di abbastanza noioso, cioè un momento in cui non si vive sostanzialmente, no? E invece questa sera io ne esco, diciamo, con una prospettiva completamente diversa, e quindi del riposo che è associato al ristoro, alla vita, alla casa, alla meta desiderata, queste cose qui, quindi un qualche cosa di completamente diverso. E sotto questo, e questo mi apre, diciamo, una prospettiva di comprensione, ad esempio, dell'eterno riposo, della preghiera, no? Che io sì, ho detto tante volte, dico tantissime volte, ma senza mai capirla bene, senza mai viverla bene. E il brano di questa sera mi ha fatto venire in mente, per esempio, il Salmo, non so più se è il Salmo 24 o quello, il Signore è il mio pastore, dove lì si parla di riposo in questo senso, insomma, no? Ecco, volevo soltanto dire questo.
E tra l'altro uno si dimentica, soprattutto se è milanese, ma il fine del lavoro è il riposo. Se no è brutta la vita, se no la vita è il labore stridor densium, è una definizione dell'inferno, dove c'è il lavoro nel senso di fatica, di pena, e stridor di denti, a denti stretti per ora. Mentre invece il fine della vita è il riposo, per questo è importante il sabato, sapersi divertire, gioire, godere, siamo fatti per questo. Se uno non si allena finirà in purgatorio per millenni per imparare questo. Sarà giustamente punito. Ci penserà Dio come punirlo per allenarlo al riposo, ma al riposo forzato lo condannerà. Tante persone che vanno in pensione non sanno più cosa fare. Uno che per caso non ha nulla da fare si trova smarrito, ma ringrazia Dio, finalmente puoi godere. Puoi essere te stesso, puoi stare con gli altri, puoi guardare i fiori, puoi giocare con i cani, puoi fare quel che vuoi. L'uomo è fatto per il riposo. Il lavoro è strumentale. Noi abbiamo fatto un idolo della fatica, dell'oppressione, della legge, con leggi sempre più ferree, per cui ti sembra di non vivere se non stai adeguato a un codice di comportamento, ma così orribile, altro che le 100.000 leggi. Ti regolano anche il colore del laccio delle scarpe.
Arrivo.
Quello che mi chiedevo è questo. A me piace molto il clima di fiducia che tu sostieni è molto bello, insomma, in queste celebrazioni. Una cosa che mi viene in mente è che viene quasi la tentazione di approfittarsene di questo amore di Dio che sempre perdona. Però di fatto poi c'è un giudizio. E allora come la mettiamo? Qual è una cosa molto che non so capire. Qual è la relazione tra queste cose, tra queste due cose?
Lo dobbiamo mettere tre volte indietro questo, che ne abbiamo parlato. Ecco, e comunque il giudizio di Dio è esattamente l'amore e la sua croce, dove lui ha dato la vita per i peccatori. Questo è il giudizio di Dio. E il giudizio dell'uomo è accettare questo amore. Se non accetta l'amore, cosa vuoi? Vive di egoismo. Per un po' ci riesce, ma non più che tanto. Perché ci muore di quello. E quindi il giudizio non è altro che l'accettazione di Dio, che è amore e misericordia. Il suo giudizio si rivela sulla croce, dove ci fa questo dono del giogo, del nuovo giogo, del suo giogo, che è l'amore. E l'inferno ci siamo tutti. Ci siamo tutti dentro perché non sappiamo amare. Quando passiamo all'amore siamo salvati. E il senso della vita è passare all'amore e poi crescere nell'amore. Quindi non è che l'inferno sia così una minaccia di quel che c'è dopo. L'inferno è la realtà in cui ci troviamo e da cui la minaccia di Dio vuol renderci attenti per uscirne e accogliere una vita nell'amore, perché è un inferno la vita che si fa nell'egoismo, nello stress, nell'incomunicabilità, nell'odio, nella concorrenza, nella spietatezza, nell'ingiustizia. Ma ti sembra paradiso questo? Tutto il mondo è per aria, i più imbecilli emergono, distruggono il mondo e sono chiamati magari benefattori. Cioè, voglio dire, basta guardare un po' la carta geografica, quel che succede, o leggere i giornali, e poi mi dici che non c'è l'inferno. E Dante impallidisce davanti al giornale. Cioè, è divertente leggere l'inferno di Dante Alighieri rispetto a leggere il giornale. È un dilettante. Ecco, di piccole malizie. C'è, ecco, e il problema è passare davvero all'amore, all'accogliere l'amore fraterno, l'amore del padre, e viverlo, e questa è la conoscenza di cui si parla qui. Se no siamo sotto una legge spietata che ci uccide tutti, che poi siamo salvati lo stesso, ma dico, essere salvati in punto di morte è inutile vivere, invece viviamo per vivere.